E così si interrompeva questo primo frammento di questo quartetto numero 3 di Viktor Ullmann. Questo disco era stato registrato nel 2002, edito da Praga Digital, è stato distribuito da Praga Digital, Check the Generate Music, volume 3. Qui sono contenuti alcuni dei quartetti di Ullmann. Stavamo ascoltando questa musica perché nel nostro incontro d'estate di quest'oggi abbiamo ospite Alessandro Zignani. Qui do il benvenuto, ospite telefonico. Ben trovato Alessandro.
Ciao Alessandro e buonasera a tutti gli ascoltatori.
Ecco, siamo qui perché ci siamo calati un po' nelle sonorità e anche nel mondo musicale di uno dei compositori vittima dell'Olocausto. Ci spostiamo quindi un po' indietro nel tempo, poiché abbiamo pensato fosse interessante per i nostri ascoltatori portarli un po' dietro le quinte di uno dei tuoi libri. Tu sei stato ospite più volte da noi. L'ultima volta credo che abbiamo parlato di Mahler, di Gustav Mahler, perché tu avevi fatto quel libro per Zecchini e tu dividi un po' la tua attività anche da autore tra la musicologia e però anche la fiction, quindi la scrittura di romanzi che però molto spesso trovano un contraltare storico molto dettagliato, come nel caso di questo romanzo. Di cosa si tratta prima di tutto e in che modo ci leghiamo alla musica di Ullmann?
Sì, io credo che scrivere una drammaturgia su una materia così astratta come la musica sia raccontare la vita interiore e anche le circostanze esterne che portano un artista a esprimersi in un linguaggio così metafisico come quello dei suoni. E in questo romanzo che sto scrivendo, sto ultimando per Ediciclo, che è un editore in questo senso molto coraggioso, si chiama il violinista di Birkenau, si chiama il romanzo. Uh-huh. È la storia dell'orchestra, una delle orchestre che vennero costituite nei campi di concentramento, in questo caso in Birkenau, che era un'anticamera di Auschwitz. In teoria e inizialmente su ordine proprio esplicito dei musicofili, diciamo, nazisti, tra cui Heydrich, per esempio, il macellaio di Boemia, cosiddetto, che era un provetto violinista, che pensavano in questa maniera di, in un certo senso, redimere la propria ferocia attraverso una presupposta e di tutto fantasmatica loro passione per le belle arti, per Goethe, per Beethoven. Questa contaminazione tra il crimine e il sublime, che è così imbarazzante quando si tratta, no, il problema della cultura tedesca in quel periodo. Poi l'orchestra prese un aspetto addirittura di opposizione, perché cominciarono a fare musica contro il regime. Ullmann ha scritto un'opera dedicata proprio a una caricatura, a una messa in burletta di Hitler, l'imperatore di Atlantide, che venne regolarmente eseguita, perché a quel punto non c'erano più regole, non c'erano più controlli, c'era un cabaret, c'erano delle opere per bambini che venivano eseguite per i bambini del campo di concentramento, c'era un grande direttore d'orchestra, Karel Ansel, che poi ha fatto una carriera meravigliosa a capo della Filarmonica Ceca, no? E c'erano compositori come Ullmann o come Schulhoff, che scrivevano musica che veniva eseguita poi a tambur battente dai molti illustri musicisti ebrei, ma anche comunisti, anche oppositori del regime, che erano stati internati. E questi brani sono stati riscoperti abbastanza recentemente, perché in realtà una cosa che il nazismo ha lasciato come eredità brutta, bruttissima, non ancora risolta, è la scissione tra la musica post-tonale, la musica del dopo Mahler, la musica di un Korngold, del primo Schoenberg, eccetera, e la musica poi dell'avanguardia. Cioè c'è venuto meno un ponte, un trapasso tra la fine della cultura romantica e l'avanguardia, perché il nazismo ha distrutto una incredibile quantità di geni musicali, tra cui appunto Ullmann e Schulhoff, che sono stati deportati o sono emigrati in America, come Korngold, che è diventato il più grande compositore di Hollywood, delle colonne sonore hollywoodiane. Quindi questo mio romanzo è la storia di questa orchestra e di come la musica possa essere quello che è, cioè un mondo ideale, platonicamente inteso, che continua a funzionare anche nell'orrore più estremo delle circostanze ambientali. È un romanzo sulla resilienza, è un romanzo sull'ambiguità della bellezza, sulla assenza di etica quasi della bellezza, e sull'incubo che diventa utopia in un certo modo, perché l'orchestra indubbiamente fece sopravvivere a livello spirituale una quantità enorme di persone con le sue esibizioni e con la sua critica larvata al potere attraverso la caricatura grottesca del regime, della sua retorica.
Io adesso ritornerei un attimino dentro al quartetto che stavamo ascoltando, sempre di Ullmann, sempre eseguito da questo Cochin Quartet, sempre proveniente da questo disco Czech Degenerated Music. Alessandro Zignani ci stava parlando di questa musica che è stata effettivamente adesso riscoperta, ma perché era stata etichettata come degenerata, no? Con musica assolutamente da non ascoltare, da cancellare, da bannare, così come tutta la cultura ebraica durante il periodo del nazismo. Ci porteremo poi, quando ritorniamo, Alessandro, nel come mai, no, hai deciso proprio di dedicarti a questa storia, in questo presente. Però ritorniamo dentro questo quartetto e ascoltiamo Il Largo.
Thank you.
E qui lo sfumiamo perché si tronca altrimenti. Bellissimo questo largo dal Quartetto d'archi numero 3, opera 46 di Victor Ullmann, questi sul tasto flautando e poi dopo il suono che invece diventa ancora più aggressivo, si riempie. Siamo sempre in collegamento telefonico con Alessandro Zignani, stavamo parlando del suo nuovo romanzo in stesura che ci porta nei fatti storici della Seconda Guerra Mondiale. Prima Alessandro ci raccontavi nel dettaglio di che cosa si occupa. Qualche mese fa, con lo scoppio della guerra in Ucraina e non solo, qui sulla Rete 2 ci siamo occupati e ho dato vita a quelli che sono state tre incontri, musica, società, partendo da questo quaderno, in realtà questo libro edito da Einaudi nel 1975 di Boris Porena, che faceva dei parallelismi tra musica e società. Abbiamo incontrato Michele Dall'Ongaro, Giovanni Caccamo, Stefano Trevisi. Le puntate sono riascoltabili sul nostro sito rsi.ch, basta cercare musica/società con il nome di qualcuno di questi ospiti o con il mio. E con Michele Dall'Ongaro in particolare ci siamo proprio soffermati sulla musica come strumento, con l'ambiguità della musica, che è qualcosa che è emerso anche con te poco fa. L'ambiguità della musica in che modo in questo momento storico si fa interessante? Come mai è interessante parlarne? Come mai ti stai dedicando proprio a questo progetto?
Sì, guarda, è una cosa ovviamente molto complessa, ma basti pensare che il motto di Beethoven, che è Kraft durch Freude, no? Forza attraverso la gioia, che la musica dà la forza attraverso la gioia, era poi diventato lo stemma dell'SS, cioè il motto dell'SS, era stampato sulle divise, o che la nona di Beethoven veniva eseguita a tutti i compleanni di Hitler. E il fatto che esista un superomismo, diciamo, estetico nella cultura occidentale, per cui l'essere padrone, partecipe, artefice anche della grandezza porta a un'ipertrofia dell'io, a una megalomania paranoide quasi dell'io, è un problema che non è stato mai risolto a livello, direi, anche proprio quasi neurologico, insomma psichiatrico, nella specie, nella nostra specie. Il fatto che non esista spesso nella musica una cultura dell'essere da un'altra parte rispetto all'opera. Io penso che l'artista non c'entri granché con l'opera, penso che l'artista sia un ricettore, sia un contenitore di istanze che prendono corpo per vie casuali dentro un'intelligenza che però è pubblica nel momento in cui diventa intelligenza creativa. Questo invece nel romanticismo è diventato un meccanismo distorsivo, distopico, di paranoie, che ha creato una scissione tra la bellezza e l'etica. Cioè la bellezza nella musica nostra non è legata all'etica, la musica è amorale, è un linguaggio amorale, perché può essere usata sia per invadere la Polonia che non per mandare un messaggio di fratellanza universale, come è adesso la nona nel contesto dell'Unione Europea, dove rappresenta qualcosa di opposto rispetto all'uso che hanno fatto i nazisti. Però se non capiamo che esiste appunto nella società una distopia rispetto all'etica della bellezza, non possiamo poi essere del tutto innocenti quando noi facciamo un'operazione creativa. Per quello che uso il romanzo, perché nel romanzo tu non hai delle teorie né politiche né ideologiche né storiche, tu metti in scena delle persone che compiono degli atti, poi lasci al lettore la possibilità di capire l'ambiguità di questi atti e loro non essere risolti. E questo mi sembra più interessante che non costruire delle sociologie, insomma. Nella mia idea sarebbe un atteggiamento di umiltà, poi non so se è vero, ma insomma il punto di partenza è stato questo.
Certo, sì, e qui l'ambiguità del linguaggio, no? Dell'oggetto e del soggetto, veniamo proprio alla, direi, una delle peculiarità almeno del Novecento europeo, no? Anche i filosofi europei nel secolo scorso in particolare hanno iniziato a mettere, beh, anche un po' prima, però diciamo, ad esempio il pensiero orientale mette in discussione molto di più probabilmente già in tempi più antichi quella che è la posizione del soggetto e della proiezione, no? Anche nella teoria dell'informazione un determinato oggetto, una determinata opera musicale ha un suo valore di per sé, oppure siamo noi ad assegnare valori alle cose, e quindi è sempre interessante ragionare su questo, e quindi anche la duplicità o anche la molteplicità di maniere di adoperare la stessa musica. facevi l'esempio di Beethoven, si potrebbero fare tantissimi esempi. Ma oltre a questo romanzo, no, perché io lo dicevo ai nostri ascoltatori, Alessandro Zignani, tu oltre a scrivere romanzi scrivi anche dei libri musicologici che vanno effettivamente a descrivere in maniera un po' diversa, direi, le biografie anche di grandissimi, conosciutissimi, battutissimi autori o direttori di orchestra, perché tu ti sei occupato anche di questo. Da questo punto di vista, no, secondo te, una domanda che ti volevo fare già altre volte, ma colgo l'occasione oggi, da quello che noti, di cosa c'è bisogno nella divulgazione musicale, secondo te ovviamente, e in che direzione sta andando questo scrivere per musica, scrivere di musica, raccontare la musica? Abbiamo bisogno di raccontare la musica, dovremmo semplicemente stare un po' zitti e ascoltarla? Come ti collochi, come ti poni da questo punto di vista?
No, penso ci sia bisogno di raccontarla e di fare drammaturgia. Io da tanti anni lavoro in campo teatrale, scrivo testi teatrali dove la musica fa parte dell'azione scenica. Faccio un esempio, ho scritto la Sonata Kreutzer, che è la storia della giornata in cui il Tolstoi ascolta la sonata di Beethoven eseguita a casa sua durante un ricevimento privato e poi scrive il romanzo La Sonata Kreutzer e poi accusa Beethoven di immoralità, rientra nel discorso di prima, dice Beethoven scatena energie ostili, tensioni latenti, pulsioni che erano state represse, perché questo uomo, il protagonista del romanzo, uccide la moglie e l'amante dopo aver ascoltato Beethoven, che gli dà la carica e l'energia per diventare violento, assassino. E quindi il fatto di eseguire la Kreutzer nel salotto di Tolstoi, mettendo in scena la giornata in cui Tolstoi cambia la sua visione dell'arte, diventa un nemico dell'arte, no? Diventa uno che considera l'arte un crimine quasi, l'ultimo Tolstoi, permette allo spettatore di entrare in empatia con le emozioni dei personaggi, quindi di fare avvertire nella musica un vissuto sia del compositore ma sia anche del pubblico. Secondo me la musica è un linguaggio tecnicamente così intricato, una matematica altissima, che non deve essere quella la strada per raccontarla, deve essere il percorso stranissimo che parte da esperienze esistenziali che sono viaggi, innamoramenti, delusioni, lutti eccetera, nel cervello di un compositore arriva a materializzarsi sotto forma di suoni invece che di linguaggio. O di esperienze corporee di, non so, la danza, il mimo. La musica è mimo, è danza, è parole, teatro, però è criptico, codificato, va decodificato, non ulteriormente codificato per pochi specialisti, altrimenti non avremo più un pubblico. La musica va raccontata, va messa in scena, assolutamente.
Quindi ok, una musica più in contatto con quelle che sono anche le narrazioni, diciamo, comunque l'avvicinamento, sì, la divulgazione effettivamente anche di quel contesto magari che l'ha generata, che l'ha pensata, che l'ha prodotta in qualche modo, anche per rientrare in contatto con tutte queste ricchezze che magari dall'ascolto solo non siamo capaci. Appunto, ritornando a quel discorso che dicevi, se uno non si connette, non si sintonizza su quelle stesse frequenze del compositore che ha ricevuto, secondo la tua visione, quel lavoro, no? Da un'altra dimensione, o comunque da una dimensione terrena, o da una dimensione culturale, chiamiamolo come vogliamo, come facciamo a decodificare, ad apprendere, a convibrare, no? Di queste cose. Beh, io non ti faccio domande sugli altri libri che stai scrivendo, perché so che c'è un segreto di fabbrica. A che punto sei di questo romanzo e quando, secondo te, sarà disponibile?
Il romanzo lo completerò a metà di settembre e sarà disponibile entro la fine dell'anno. Poi ci sono altri due testi, uno è una monografia su un compositore importantissimo e quasi dimenticato in Italia e l'altro è una monografia su un direttore d'orchestra che mi è molto caro e che è legato comunque a questo mondo che stiamo raccontando del nazismo. Quindi sono tre e sono contento di essere, dopo il lockdown, ritornato a poter scrivere, a poter comunicare. Per me la scrittura è una conversazione con delle persone che non vedi ma sono molto presenti. Non c'è in me nessuna ansia autoriale, c'è un'ansia attoriale al massimo, cioè di comunicare con i mezzi che possiedo con le persone alcune cose che sono state per me fondamentali nel dare alla mia vita un significato diverso da quello che poteva essere, un significato che a me piace di più, e quindi di dare delle aperture sulla possibilità di comprendere e di apprezzare anche cose che in realtà sembrano ermetiche e che purtroppo la nostra cultura, quella italiana, rende in modo accademico spesso sempre più ermetiche, sbagliando a mio parere, no?
Certo.
In questo senso.
Beh, Alessandro, grazie mille di queste parole, del tuo intento che arriva. Io molte volte, leggendo i tuoi libri, mi sono messo a ridere, ma non in senso negativo, in senso assolutamente positivo. Cioè, ci sono delle battute anche simpatiche che però descrivono, cioè sono delle battute che un tono anche a volte simpatico, che però non manca mai la profondità, anzi deriva dalla profondità. Quindi grazie mille per essere stato con noi. Noi ci spostiamo nelle pagine del Concerto per pianoforte e orchestra, opera 25, sempre di Ullmann, lo ascoltiamo in questa esecuzione. Alessandro Zignani, grazie mille di essere stato con noi.
Grazie, grazie a te per l'invito e per l'attenzione veramente cara con cui segui quello che faccio. Grazie, grazie anche agli ascoltatori.